tutto la volontà di Dio.
Ma questo era difficile, no. Però con te questo.
Ma lui è bravo.
Tiratemi giù, voglio scendere.
Ci sta un mare fuori.
Ci sta un mare fuori.
Ci sta un mare fuori.
Io veramente boh, voglio persino il poster con le donnine nude.
Ciao a tutti e benvenuti per questa 15ª puntata di Day Coffee. Oggi purtroppo Chiara è in ritardo, arriverà con calma quando vorrà lei, con i suoi tempi. Comunque, oggi uno spettacolo inedito è qui in questo studio, ovvero lo spettacolo di Vlad Dracula. E con noi abbiamo Arianna e Marco Stabile.
Buonasera, ciao ragazzi!
Io!
Ciao.
I miei colleghi, Chiara, meravigliosi Chiara, che sono qua
No, ferma, sì, Chiara.
C'è anche lei.
Sì, però non è il tuo momento, vieni di qua.
Ah no, non potevo fare
No.
Oh, io pure sono importante.
Sì, certo.
Vabbè, tanto, dopo, ciao.
Sono loro quelli bravi.
Ne parliamo adesso. C'è il senso.
Adesso.
Mio marito qui, mio marito di scena, chiaramente.
Vabbè, oh. Beviamoci su a questa roba che ha appena detto Luca, che io non sono brava.
Come?
Che cosa vi offriamo?
Cosa c'è?
Volete farvi sorprendere? Vi sorprendiamo?
Vai.
Dai, sorpresa. Allora adesso arriva il nostro mano che vi fornirà da
Perfetto.
Bere.
Perfetto.
Grazie mille intanto per essere venuti negli studio, siete casa nostra.
Eccolo. Ecco mano.
Wow.
Grazie, questa è...
Questa è da passare o è già giusta?
Per lei, mi
sembra. È da passare. No, è al contrario, ok.
No, questa è da passare.
No,
io avevo questa.
C'è della confusione, va bene.
C'è la confusione, però.
Ragazzi,
intanto alla vostra io ho bevuto neanche parigino.
No,
no, guarda, in questa cosa crediamo.
Maleducata.
In questo studio crediamo nel chi non batte non sbatte.
Comunque nessuno mi ha guardato negli occhi, quindi non si sbatterà per un sacco di tempo.
No!
Vabbè, non fa niente.
E su queste note positive, benvenuti, grazie per essere con noi. E parliamo finalmente di Vlad Dracula, che qua per tanto tempo si è subodorato, ma non eravamo ancora arrivati a Milano.
Io lanciavo sempre sassolino
perché
per
il
Chiara,
mistero
ma poi...
sta dietro a Vlad Dracula, allora il mistero deve essere mantenuto.
Va sostenuto, cioè. Sostenuto. Allora comincio io, rompiamo il ghiaccio, anche se noi ci conosciamo, col nostro pubblico, facendo un po' di chiacchiericcio becero, che è quello che io amo, e Marco Stabile. Si toglie, ok, i sassolini. Parliamo un po' di voi, raccontateci, disegniamo un po' una vostra carta d'identità per chi avesse vissuto in una grotta e non vi conoscesse.
Inizia tu.
Come ruolo, cioè come personaggio?
No, come tu Arianna, chi sei, da dove vieni? Quanti anni hai?
Mi chiamo Arianna e sono nata, non dico quanti anni fa, perché così a un certo punto meglio non dire.
Un tot di anni fa
e da una mamma cantante, una nonna pianista, e quindi la musica faceva parte della mia vita fin da piccola. E avevo la passione per il teatro, quindi oggi mia madre mi ricordava che a 3 anni disegnavo all'asilo e tutti disegnavano cose normali e io facevo. Veniva la maestra, cosa hai disegnato io? Il teatro. Non è stata teatro, non si sa come, però avevo questa follia, passione folle per
Avevi
il teatro.
Una visione.
Quindi il teatro è sempre stata la mia grande passione, più che il resto, più che la musica, più che fare la cantante, io amo interpretare un ruolo, quindi da lì insomma ho fatto la voce della Disney per 5 anni, Sanremo, però la mia più grande desiderio era diventare una performer di musical, quindi tutta la vita ho cercato di studiare, non avevamo le scuole che avete avuto voi ragazzi, che adesso avete questa scuola che per 8 ore vi fa proprio una full immersion, io dovevo cambiare con mia madre che mi aspettava sotto dalle scuole, cambiare scuole, fare ore di qua, ore di là, traffico, cose. Però ho studiato tutte le 3 cose che erano essenziali, recitazione per ultima, però insomma alla fine sono riuscita e ho debuttato con Pietro Garinei e la regia di Gino Landi in Un mandarino per Teo. Poi da lì tante cose e fino ad arrivare a Vlad Dracula adesso, cioè vabbè, passando per La Bella Bestia, Il Mago di Oz, lo sapete insomma.
Arianna
non lo
racconta.
Va, andate su Google!
Arianna racconta le cose, capito, da Disney, poi ho fatto comunque la televisione, Sanremo, poi ho fatto questo così, capito, Garinei. State tranquille.
Sì, perché dai su, cioè.
Poche cose.
Sì, poca roba.
Un po' di
roba. Tocca batterla, non è
Ma lui è giovane,
un po' difficile.
Raccontaci la tua incredibile esperienza.
Non saprei bene da dove iniziare.
Da dove sei nato?
Sono nato a Cassino e in realtà io ho iniziato a fare questo, cioè ho iniziato ad avere questo sogno un pochino perché mi piaceva proprio esibirmi davanti alla mia famiglia, però in realtà c'è un significato un po' esoterico, se vogliamo, nel senso che mentre facevo il catechismo, il prete che faceva catechismo mi prendeva diceva: ok Marco, vieni qua, fai la parte di un bambino triste, e io facevo il bambino triste, fai la parte di essere, per spiegare il Vangelo. E poi mi guardò negli occhi e mi disse: tu da grande farai l'attore. E io senti tipo,
sei stato
la volontà di Dio in questa cosa. Ho detto: questo è Dio,
è una chiamata
dicendo. E quindi iniziai a pensare che da grande volevo, insomma, bello, avevo questo sogno. Poi in realtà le cose sono capitate, nel senso, o meglio, le ho inseguite, nel senso che quando mi sono iscritto al primo anno all'università, non avevo una materia preferita, quindi ho detto vabbè, non c'era una, andavo bene in tutte le materie, quindi avevo questo sogno ma non avevo il coraggio di dirlo, quindi mi iscrissi per un mese a ingegneria e cambiai completamente personalità.
Maronna, mi sento male.
Come ti è uscita questa cosa?
Perché sai, in primo momento dici: voglio seguire un po' le aspirazioni della famiglia.
Ma magari uno dice: fa filosofia.
No, ma sono durato un mese, dopodiché mia madre una mattina mi viene a svegliare mentre ero nel letto e guardavo il vuoto e mi dice: che vuoi fare?
Da grande.
Voglio andare a Roma. Ho detto vai. Allora da lì ho iniziato a fare l'università, perché il patto era di laurearmi mentre studiavo arte, e ho fatto un'accademia d'arte. E poi in realtà tutte le cose della mia carriera, tante sono proprio capitate, tipo il musical mi è capitato. Io volevo fare l'attore o il cantante, e cantavo in uno spettacolo al Parioli con Pino Insegno, la regia era di Claudio Insegno perché avevo studiato con Claudio e Pino. E all'improvviso Rossana Casale, che era in platea, a fine spettacolo diceva: sai, parti in tournée con noi. Faccio io: ma per cosa?
What?
Facciamo il Joseph.
Technicolor, che bello.
Abbiamo 5 mesi di tournée, tu sei uno dei fratelli. Faccio.
Ma avevi fatto il provino o l'hanno deciso?
No, l'hanno deciso guardandomi in scena quella sera.
Hai capito?
E qua quindi è Marco Stabile, ragazzi.
Feci la prima tournée e capì che esisteva il musical, perché...
che ero... capitava questa sventura,
questa
croce.
Cioè, tu non avevi avuto nessun approccio?
No, io volevo fare film o fare i dischi, volevo fare queste due cose.
Che sono comunque cose che fai, perché...
Sì, però poi invece ho scoperto che...
Questa strada.
Sì.
E sentite, invece, parliamo di una cosa che so che ti interessa. Di che segno siete?
Qua
c'è una diatriba pesante.
C'è tanta roba. Vai.
Io sono gemelli, ascendente capricorno.
La vogliamo commentare? Non la vogliamo commentare?
Io non sapevo l'ascendente, adesso che lo so, cazzo.
Non commentiamo. Quindi prendi, Arianna, conosci uno, prendi
due, esatto.
Ne prendi tre.
Prendi quattro, cinque, sette personalità. Quante ne hai portate oggi?
No, quella principale. Quella standard.
Però per fare l'attore gemelli è un segno buono.
È un segno ottimo.
Ottimo.
E tu invece, Arianna?
Io scorpione, ascendente bilancia.
Un altro caratterino interessante, comunque, quello di Arianna.
Il barbaro coraggio di...
di prendertela con Marco. Giro? Sentite, se voi doveste scrivere sulla vostra carta d'identità, sotto la voce segni particolari, una vostra caratteristica, positiva o negativa che sia, che volete che le persone sappiano di voi leggendola, per cui non dovete dare spiegazioni più, la sanno tutti, l'avete detta ed rimane lì, quale sarebbe?
Cioè, quindi mi stai dicendo che devo lanciare un messaggio neanche troppo subliminale,
una cosa...
a quelli che tipo che non mi devono rompere le scatole.
Una cosa che tu vuoi che tutti che vorresti che tutti sapessero di te subito, appena conosciuta.
Che non sono per niente snob.
Sfatiamo questo mito di Arianna Bergamaschi, la sciura snob.
Sono un camionista io.
E confermiamo.
Cioè, ma la gente che mi conosce mi dice: ma tu sei proprio una... Io veramente boh, voglio persino il poster con le donnine nude. Cioè, io sono quella roba lì, ragazzi. Cioè, io che continuate: ah, ma perché sai, pensavo che Arianna se la tirasse. No.
Okay. Ed è una grande verità.
poi magari lo continuerete a pensare finché
vado
un giorno non ci incontreremo.
Vado io?
Vai.
Io sono snob. No, è una cosa che voglio far sapere a tutti. Non lo so, forse è un po' la mia filosofia di vita. Io penso sempre che la vita ha più fantasia di me. E questa cosa, secondo me, è anche un po' il pensiero a cui mi aggrappo quando succedono le cose, sia le cose molto belle o le cose meno belle. Io penso sempre che ci sia una fantasia più grande della mia che io devo semplicemente abbracciare.
Sì. Bellissima questa cosa. E su queste note passiamo ai discorsi seri. Luca, prego, te la parola.
Ok.
Che questi non erano seri. Aiuto!
Arianna, allora...
Ma posso dire che Chiara è bravissima?
Sì.
Meglio di me, cioè meno male che c'è lei.
Ma la sentite questa conduzione su Canale 5 prossimamente? La subodoriamo?
Non
la
subodoriamo? Soprattutto vedo la luce di Canale 5.
La vedi?
Cioè, iniziamo
a vedere la
luce.
Barbara, portaci a Mediaset.
Sto arrivando. Verissimo arrivo. No, non è Barbara, vabbè.
Vabbè, comunque, allora, Rihanna, tu hai iniziato da piccolissima appunto con la Disney. Mm. Che ricordi hai di quei tempi?
Sicuramente il sogno di qualunque ragazzina, ragazzino, è far parte di quel magico mondo della Disney, che però è un magico mondo, come tutti i magici mondi molto americani, organizzatissimo. Quindi c'è la parte ludica del fatto che vai lì e canti le cose che avresti voluto cantare sempre, quindi La Sirenetta, Bianca Berni, Biancaneve, tutti i classici con i quali sei cresciuto, però c'è anche una disciplina all'interno della Disney che è militaresca. Quindi devi essere pronto proprio ad entrarci mani e piedi, perché ti controllano qualunque cosa. Qualunque cosa tu dica, qualunque cosa, qualunque vestito, il trucco, hai il tuo truccatore, deve essere solo quello che ti mette le mani addosso. Cioè c'erano delle regole. Devo dire che per una come me che ama la disciplina, è per questo che amo il teatro, perché sennò credo che chi non ama la disciplina non debba assolutamente fare teatro.
Ciao.
No, arrivederci.
No, però se non ami le regole, se non ami qualcuno che ti dica 5 minuti, mezz'ora, signora, questo è puntualità, rigore, le prove, le cose, stare ore e ore a fare sempre la stessa cosa, è meglio che fare un altro mestiere. Ecco. Io amo la disciplina perché dalla disciplina sento che do il meglio. Non sono un artista a cui piace improvvisare. Mi piace improvvisare, se succede mi diverto tantissimo. Succede una roba grave e sono costretta al mio momento.
Ti prego, raccontalo.
Però non mi piace.
Ti prego, Arianna, ti prego. Questa sarà l'intervista peggiore perché l'ho conosciuta personalmente, quindi le so queste cose.
Vabbè, sì, tipo La Bella e la Bestia, sai che andava tutto in wireless.
Sì.
E quindi sono capitate 2-3 volte a Milano e a Roma che si è bloccata la scena, l'orchestra, tutto fermo, perché la scena in quel momento da girare non girava.
Okay.
E quindi si è bloccata l'orchestra, la luce era tutti che si guardavano, mo che se fa? Che era in qui da noi, si è bloccata poi nella scena dove erano tutti in scena a fare qui da noi, così va. Io guardo il Lumiere e gli dico, ti ho mai detto che mi piace ballare? Lui, no, è iniziato a fare un manege di Piquet. Così.
In scena?
In scena. Davanti. Guarda che brava che sono a fare il manege! C'era così, vabbè. Ho riempito, che dovevo fare?
Fatto bene, cioè, ci sta.
Bellissimo.
Ci sta. Quindi sì, io adoro improvvisare, però non mi piace in generale andare in scena senza aver provato. Infatti
vabbè,
sono una rompipalle pazzesca. Loro lo sanno, no, perché...
Anche però.
Sì, dai, sono rompipalle.
Adesso solamente perché la nostra scena abbiamo fatta 300 volte.
50 milioni di volte.
Allora vuol dire che...
Però, no. Quindi io mi sono trovata bene, devo dire che la Disney è stata un po' non solo il volano della mia carriera, ma anche, diciamo, la scuola vera.
Okay.
Quella proprio dove ti insegnano come si fa sto mestiere. Perché loro sono poi più della Disney cosa c'è nel mondo, no? A livello di entertainment.
Sì, assolutamente.
E quindi il massimo dell'entertainment mi ha insegnato più o meno le regole fondamentali.
Del gioco. Io notavo recentemente, una piccola parentesi, che guardavo un video di Arianna giovanissima che cantava e ballava e guardavo e dietro di lei vedo, ma quella è Manuel Frattini? Ma quella,
sì, perché
ma quella è
Galizia? Dei ballerini,
Manuel. E quindi tante
quando ancora
persone...
non era un performer musical, lui era un ballerino, no?
Sì.
Pensa che io e lui abbiamo fatto Fantastico 2 della Parisi insieme nel corpo di ballo, io avevo 6 anni, lui 14.
Minuscoli. Sentite, voi avete quindi 2 carriere, lo stiamo dicendo adesso, la televisione, Sanremo, le fiction, i programmi televisivi che spaziano tantissimo. Mm. Se tu dovessi dirci, Marco, dove ti trovi più a tuo agio? Qual è il ramo che ti piace di più in questo momento della tua vita? Come ti definiresti?
Allora, io in realtà è una cosa che ho proprio inseguito nella mia carriera, nel senso che c'è in Italia questa ossessione delle definizioni, ecco, che sì, è una cosa che già nella mia vita non sopporto, ma proprio nel lavoro c'è sempre questa cosa di voler prendere le persone e metterle in un contenitore. Ed è stato nella mia carriera anche a volte il limite, cioè nel senso avevo degli agenti che mi dicevano ok, non diciamo che fai i musical, così ti riesco a vendere per il film, oppure... Invece all'estero questa cosa è molto più semplice, no? Io di fronte a questa cosa non mi sono arreso. E nonostante il fatto che appunto il teatro, il musical mi era un po' capitato, sono arrivato in una fase in cui io volevo fare altro e mi è successo altro. In particolar modo mi ricordo quest'ultima di Kinky Boots al Brancaccio, ed era il 2020, e ricordo che all'improvviso alla fine di Kinky Boots io sapevo che la tournée doveva continuare, saluto il Brancaccio, era sempre stato il mio sogno arrivare con uno spettacolo da protagonista lì, e vedo all'improvviso nella mia mente proprio, ho visto il pubblico che si rallentava. Ho detto Marco, ho detto non ho capito tutto, però adesso vai in tournée, continua. Quella è stata l'ultima volta che io ho fatto un musical, perché poi c'è stata la pandemia e io ho fatto cinema, televisione in questi anni, per fortuna, però il teatro è diventato una cosa che io non ho più fatto, sto tornando adesso in scena con Vlad. E diciamo che se prima magari determinate dinamiche e così via mi avevano un po' stancato per tanti motivi, anche solamente per il fatto che appunto sia questa categorizzazione, ma anche a volte le difficoltà del teatro, no? Adesso penso che l'opportunità di vivere un personaggio, entrare in scena e dire ok, io per le prossime un'ora e mezza sono Jonathan Harker, non sono più Marco Stabile. Questa è una cosa di una creatività, di una bellezza che comunque altri settori per il momento non mi hanno ancora dato. È ovvio che se dovessi un giorno fare magari un film, spero, da protagonista e così via, so che sul set stai, cioè questa immersione che è diversa, però proprio mi ricordo che a volte è stato anche terapeutico, cioè nei momenti magari non belli della mia vita dicevo, sai che c'è, adesso faccio Charlie Price per due ore e mezza, non ci penso. E quindi questa dimensione creativa del teatro io la trovo magica.
Ma mi ha curato tante cose il teatro, tante cose.
Terapeutico.
E io adesso, faccio la signora adesso, un momento signorile. Io adesso me lo godo secondo per secondo. Non so come dire, sarà stato il Covid, sarà stato che ho avuto un figlio, sarà stato che la mia vita chiaramente con una famiglia si è modificata, non sono più totalmente solo Arianna la performer, Arianna che può dedicarsi totalmente a questa cosa. Il fatto che io non mi possa più dedicare tutta la giornata a pensare come canterò, come ballerò, come mi vestirò e cosa dirò nell'intervista con quello e cosa mangerò e chi incontrerò in quel luogo e quale festa andrò, ma è tutto è riuscirò a fare anche il teatro visto che devo fare milioni di cose parallelamente. Quando poi arrivo lì, cioè come se volessi quasi, sai quando uno ha
Io questa cosa l'ho notata
che
quando
tipo da ancora, datemele ancora adesso. No, già io... sto pensando che fra poco finisce, sto già
io
male,
ho notato
male,
che ti emozioni
male.
Tantissimo i saluti finali, sì. La guardo,
Arianna piange,
nascosto, ti
io
guardo...
solo a parlare mi viene da piangere, scusate, vabbè,
no
insomma,
però,
invece
non è una
bella cosa,
secondo me è una cosa mia. Io quando guardo con quali occhi le va a prendere l'applauso, cioè io già la stimavo da prima. Però questa è la prima volta che stiamo in scena insieme e a me questa cosa che lei ha mi piace tantissimo, perché lì vedi la passione, punto. Cioè,
sì, perché poi c'è molta gente mi guarda e fa ma tu alla fine hai fatto tanto, alla fine in più fai una vita che potresti anche non farlo teatro, che lo sappiamo, purtroppo non è che ci pagano tanto. Diciamolo, non è che con i soldi del teatro facciamo chissà che vita pazzesca.
Ah, quindi non ti pagano tanto?
Non tantissimo, diciamo. Vabbè, confronto le paragoni, soprattutto le paghe.
Sì.
Ma da qualunque altra cosa, cioè, no? Però è proprio che io non ce la faccio a stare lontano dal teatro.
Certo.
Possiamo stringere sull'occhio di Arianna così facciamo audience che piange, no. Per favore? No. Mi potete fare un...
Però è vero, comunque, lui lo sa, lo vede, perché poi io quando... ci guardiamo, no? Io poi non ti vedo perché ho la luce in faccia, quindi vedo, so che sei lì ma non ti vedo.
No, ma io ti guardo al finale. Cioè, quando vai a prendere il tuo applauso, io non te l'ho mai detto, mi strano che te lo dica qui.
Vabbè.
Confessioni,
però,
solo su.
Sì, però hai uno sguardo che mi piace.
Amore.
E dopo questa confessione d'amore?
E pensa che io e lui sognavamo di lavorare insieme e in questo spettacolo mio marito non ci incontriamo!
No, spoilerato, hai!
Piccolo spoiler!
Cioè parliamo tra di noi, solo che siccome lui mi vede in sogno, quindi è un parlarsi dietro.
Beh, però non ti preoccupare perché a quanto pare so che ti rifai... con Dracula.
Ma non raccontiamo troppo, per favore.
Assolutamente.
Non ora, perlomeno.
Sentite, ma posso chiedervi come eravate da bambini? Che bambini eravate?
Prima lui.
Ma io ero un bambino pieno di fantasia, questo sicuramente. Giocavo tantissimo, io ero fissato con i giocattoli, poi... devo dire che i miei genitori mi hanno anche accontentato parecchio da questo punto di vista.
Fiatello.
Non so se, cioè, vabbè, ero un pochino petulante quando volevo una cosa.
No,
un pochino.
No.
Però sì, sicuramente un bambino che giocava tantissimo, con una grandissima fantasia, forse anche un bambino che non aveva voglia di diventare grande. Questo me ne rendevo conto perché magari in alcune fasi in cui vedevo altri bambini che facevano delle cose già più da grandi, io ancora ogni tanto prendevo la spada e volevo giocare. Però sì, avevo dei grandi sogni, questo sì, fin da piccolino.
Tu, Arianna?
Io ero straesuberante, cioè l'opposto di mio figlio, cioè tu mi mollavi, tipo mia madre cantava in un locale, e siccome mia madre non so come ha fatto, ma io non ho mai avuto una babysitter, mia madre faceva, fino anche dopo l'età che ho io adesso, ancora cantava, faceva le nottate con mio padre che faceva un mestiere dove non mi poteva portare con sé, quindi io ho viaggiato, e forse questa anche mi è venuta questa droga del teatro, comunque del fare lì la performer, perché comunque vedendo tua madre tutti i giorni sul palco, stando dietro le quinte tutti i giorni, un po' certo. Ti viene questa cosa, no? Però io tipo andavo in un ristorante, dicevo, ehi, ciao, come stai? E quello, guarda che bambina si fa, vuoi gelato? Io, sì, grazie! Poi dopo andavo al tavolo dopo, ma vuoi gelato? Una volta mi sono mangiata 16 gelati, giuro, ho vomitato tutta la notte, perché io ero superante, io andavo, parlavo con chiunque, se io sono così, sono... Mio figlio è il contrario, lo saluti anche se lo conosci tipo già da un po', non ti risponde neanche, io non so come fare, sono isterica su questa cosa. No?
Vabbè, quanti anni ha?
C'ha 7 anni, molto ti ho preso dal padre, io non so più come convincerlo, almeno a dire ciao.
A parte che lo sa dire in talmente tante lingue che poverino sarà confuso, non lo vuole dire per quello.
Mamma
7 anni, io sono un po' anche in imbarazzo a parlare con tuo figlio, se permetti, non so se ha senso.
Metti
comunque
anch'io
ero bene tutto. Avevo dei grandi sogni come lui, grandi sogni.
Ma se adesso quei bambini con grandi sogni dovessero guardare a voi oggi e guardare tutto il vostro percorso e scegliere tra tutte le mille esperienze bellissime che avete fatto, tre momenti che vi hanno in qualche modo segnato per un motivo o per l'altro, quali sceglierebbero secondo voi e perché?
Parli del lavoro?
Lavorativamente parlando.
Rispondi tu, rispondi.
Vai tu.
Tre momenti del mio lavoro, ma sicuramente uno per cui mi sono sentito molto felice è stato lo spettacolo con Renato Zero.
Che bello. Ne parlavamo io con Claudio quando è venuto qua ospite,
sì,
da noi,
perché è stato speciale l'incontro. Io ho risposto a questa telefonata a un numero privato, ero a Parigi con Jersey Boys e pensai questa è un'offerta commerciale, dissi
voglio vedere
la mia rispondo fissa. E alla fine era lui che mi dice: a Marco lì sono Renato, ma lunedì ci stai per un'audizione per il ruolo che cerco. Io certo che ci sto, ho preso l'aereo, sono andato.
Pare.
E quindi la cosa che mi porto a casa era soprattutto, a parte l'esperienza di conoscere lui e capire perché ha questo successo, ma anche la sensazione di avere 20.000 persone all'Arena di Verona e io in realtà però pensavo che c'era lui dietro le quinte che mi guardava dai monitor, sapevo lui come provava durante le nostre prove, vedevo che non marcava mai, aveva una passione per quello che faceva,
che
ispirante proprio, era una cosa tangibile, molto molto bella. E quindi quel momento mi ricordo che me lo ricordo come uno dei momenti in cui ho detto: che meraviglia fare questo lavoro. Poi sicuramente mi sono, sì, nel senso, anche quando ho fatto Jersey Boys a Parigi era un momento in cui pensavo: ma forse Marco Bambino questa cosa sarebbe proprio felice, perché comunque la vita è un po' bohemienne, faccio teatro in francese a Parigi, quindi sicuramente quell'esperienza lì.
E poi conoscere me e fare Vlad Dracula.
E poi fare Vlad Dracula, sono deciso tra baciare te e fare il comico innamorato di Belen, sono due cose.
Però posso dire che mi è andata, va bene, l'accetto, okay. Grazie, puoi anche dire Belen, comunque
messo a livello
sta
di Belen,
perché comunque ricordiamolo, tu hai questa vena comica che nessuno si aspetta, perché vedete Marco Stabile, fatti guarda quanto sei caruccio, fatti vedere, è un bel pezzo di ragazzo, così tutto elegante, tutto misterioso, bilancia,
gemelli,
scusa, gemelli,
bilancia. Dai,
che
dai,
ti
dai.
Guardi e mi confondo, capito?
Sì.
In realtà questo ragazzo si prende in giro tantissimo, tu hai questa vena comica, sei stato a Colorado per un sacco di tempo facendo uno sfigatello che nessuno
ma tu pensa che
il
personaggio lo facevo
Superman, praticamente.
Sì,
e poi diventava un fico
bassetto. Sì, lo facevo, io lo facevo per scherzare con dei miei amici intimi, 3-4, per scherzare, e mi diceva, c'era una mia amica Manuela Zero, che è un'attrice, che mi diceva tu lo devi fare in televisione. Io facevo, mano, ma chi, ma sto personaggio, ma chi, non gliene frega niente a nessuno. Poi mi chiamarono per fare questo provino, io provai questa cosa ed è stata un'esperienza in cui mi sono divertito tanto, anche perché io ero un fan di Belen, cioè nel senso che proprio io la adoro, e poi incontrarla e lavorarci insieme ha confermato quello che pensavo, cioè è una persona molto molto, mi piace da morire, quindi è stata un'esperienza in cui mi sono divertito, insegna anche tanto, perché poi il mondo della comicità è molto molto particolare, non è così scontata le dinamiche, non sono così scontate le dinamiche che ci sono alla base, però è stato anche tipo, quello una grande
sono curiosa,
dacci di scoop, ecco una cosa di Arianna Bergamaschi, ragazzi, è curiosissima,
le, cioè, tipo,
e perché come i bambini, e perché
vabbè vi dico una cosa, non lo so cosa posso dire, di solito durante le prove di uno cioè almeno quella che è stata la mia esperienza, nelle prove non si ride tantissimo, cioè le prove sono magari con tutto il cast, no? Quindi perché appunto c'è un approccio professionale, il comico non è uno spettatore normale, cioè è come, non lo so, il doppiatore che sente la voce e sente
al tempo stesso
il comico magari ha un approccio che non è quello del pubblico, quindi io facevo queste prove, le prime prove non sentivo ridere nessuno e dicevo non funziona, è un disastro. Cioè, poi magari quando registravamo la puntata invece col pubblico reale le cose funzionavano, però è stato anche quello
un allenamento.
Sì, mi ricordo ancora la tachicardia della prima puntata.
Sì, ho fatto Saturday Night Live, era la stessa cosa.
Live così.
Mamma mia.
Sì, no, più che altro perché ci davano gli sketch tipo 2 ore prima.
Sì,
anche questo.
Il bello della TV.
Bello. Grazie. Sì.
E invece
i tuoi tre, Ari?
I tuoi tre?
Beh, partendo da una cosa che mi ha fatto debuttare, e anche lì ho ricevuto una telefonata tipo la sua, era tipo agosto, quasi in Ferragosto a Milano. Io non so perché fosse a Milano, quasi a Ferragosto, in una casa dove abitavo da qualche mese, e il mio numero di telefono, questo lo dico, questo è lo scoop, fisso, ce l'aveva solo una persona che fa il mio mestiere, che era Antonello Angiolillo, che avevo incontrato in trasmissione da Limiti, perché noi andavamo ospiti da Limiti spesso. E lo rincontro e lui mi fa, dai, vediamoci un giorno, ma dai, dammi il tuo numero. E io non so perché gli diedi quello fisso. Squilla il telefono, quindi siccome non squillava mai se non era mia madre, basta, mia madre.
Mi pensavo.
E alle 7 del mattino tiro sul telefono perché stavo proprio a dire, oh, però fammi dormire, cioè non è che puoi rompere, no? E invece fa, salve, sono Gino Landi, volevo sapere se sarebbe disponibile per fare la protagonista del mio prossimo musical, un mandarino per Teo. E io faccio, se vabbè, e io sono Raffaella Carrà.
No!
E gli ho messo giù la cornetta!
Arianna!
A Gino Landi! No, ma scusa, alle 7 del mattino ti chiama uno, ti fa, salve, sono Gino Landi, se vabbè, io sono Raffaella Carrà.
Mamma
quindi è. Risquilla, grazie a Dio, fa, no guarda non hai capito, sono Gino Landi, che io freeze,
questo ti ha richiamato, tu sei freeze, una benedetta,
sì, freeze, cioè Gino Landi, sì, no si ricorda che perché io feci un provino che poi è quello che mi ha sconvolto, perché io sono andata ai provini di un paio d'ali, sapendo che stavano cercando solo delle ballerine, perché volevo farmi vedere da Pietro Garinei, e mi vidi 8 ore e mezza di provini di ballerine, perché Gino, che era molto sadico, una persona di una sadicità pazzesca, io lo amo, però era sadicissimo, mi disse, sei venuto a fare i provini, sei venuto per i provini delle ballerine? Non credo, no? E faccio, no, sono venuta perché volevo cogliere l'occasione di avervi tutti per fare un provino, così, farvi vedere delle cose, no? E lui, ma non era previsto, sai cosa fai amore mio? Ti metti in ultima fila, ti guardi tutti i provini e se ci va,
alla
ti
fine.
Faccio fare 8 ore al Sistine, avevo 22 anni, e lui ogni tanto, finiscono finalmente tipo alle 8, è arrivata la mattina tipo alle 10, non mi vedo, ero morta, fa Arianna, perché poi non aveva questa, vieni dai, e vedo, e davanti c'era solo lui, Enzo Garinei, non Pietro, la Ferilli che se stava andando, e Ferrio, che comunque il maestro fa. E mi dice, cos'è la cosa che ti viene più facile fare? Perché ho portato 2 pezzi, uno lento, uno veloce e un medley. E fa, cos'è la cosa che preferiresti fare? E io, il pezzo lento. Bene, pezzo veloce. Perché lui era così. Che era tipo, nice work if you can get it, di Gershwin. E dove avevo anche improvvisavo un balletto, no? Quindi, e dice: guarda, c'è solo il microfono col filo, prendi quel microfono. Prendo questo microfono col filo, non ti dico per
ballare. Dovevi ballare col microfono.
Lo appoggiavo, poi lo riprendevo, ma cose così. Poi mi fai: qual è la seconda canzone? E io: On My Own delle Miserable. Bene, bene, bene. Faccio sti due. Ferrio viene e mi fa: io ti devo portare a casa mia perché mia moglie è fan di Le Miserable. Se sente cantare te questa canzone come la canti tu, impazzisce. Ok. Da lontano vedo uno che corre giù dalla scala e viene verso il palco. Era Pietro Galinei. Mi fa: signorina, dove è stata fino ad oggi? Ho fatto delle cose comunque, non ero proprio una sconosciuta, ero già una che aveva fatto comunque la ditta. Chiamò la sua segretaria storica, disse: prenda tutti i numeri della signorina, lei entro 2 anni farà la protagonista di un mio musical. Tu immagina sentirsi dire
dopo 9 ore
Pietro Galinei che corre verso di te e ti dice: lei dove è stata fino ad oggi?
Che bello.
Questo è sicuramente uno
lo mettiamo in pole position, per favore.
Anche perché grazie a questo ho iniziato una carriera nel musical, che era il mio vero sogno, era solo quello, capito? Non avevo altri sogni, quindi per me Pietro Galinei comunque è Gino Landi. Chapeau, tutta la vita.
C'era già stato Sanremo qui?
No,
c'è stato poco dopo. Sì,
è una dei tre.
Poi,
È una dei tre. No.
L'ho nominato io, l'abbiamo detto. No. C'è una giovanissima Sanremo, Arianna Bergamaschi.
È un'esperienza bella che rifarei anche volentieri, ma tutto il mondo della musica, il backstage, così e così è...
Too much pressure.
È faticoso. Faticoso. Poi, cos'altro? Ma pensavo sicuramente La Bella e la Bestia, è stato...
Scusamente.
Anche perché 8 mesi dei provini, cioè l'ultima persona scelta nel cast è stata Belle, perché, aspetta, i callback di Belle, cioè tutti hanno avuto un callback, io e l'ultima, che era, non lo dico per rispetto così, 4 callback. Al quarto gli faccio: che mi devo far bene?
Che volete mi metto
in sé? Cioè non so, mi tolgo... Cioè,
una coscia? Cosa
una sexy Belle.
Non lo so, perché non sapevamo più...
Ti racconto una barzelletta.
Cosa fargli sentire. Cioè, non sapevamo più.
Mamma mia. Vabbè, però t'hanno presa, quindi.
Sì, no, ma è stato, sai, un parto? Parto. Però bellissimo, vabbè. È il musical... dove credo di aver dato di più e che mi ha curato di più e che ho avuto anche lì alla prima a vedere attori... Sai come sono i napoletani?
Ho capito.
Tato Russo mi chiama e mi dice: senti, ma tu devi fare masaniello. Dico: ma io non so parlare napoletano. Io sono milanese. Ma che te ne pongo? Ti chiamo, ti mando la pava. Boh. 6 mesi così. Io ogni napoletano che conoscevo attore, a Roma, fissa a vivere a Roma... Andavo con un registratorino e mi dici questa frase per favore. Quando mi dici questa cosa per favore. Poi ero a casa di Peppe Mastro 5, un attore di prova.
Ma scusa, mi dici una cosa, ma adesso hai imparato a parlare napoletano?
Ha imparato, veramente. Ha imparato.
Ci sta un mare fuori.
Ci sta un mare fuori.
Ci sta un mare fuori.
Ti vado pubblicità occulta, grazie.
E facim. Vabbè. Così.
A signora, capito?
A signora. E finisce la prima, che devo dire, ho sentito che... Poi 6 mesi a studiare un ruolo... Puoi immaginare quanto ero pronta.
Senti
io.
Che belle le prove di 6 mesi.
Ma non perché
io le prove di 6 mesi.
Con i miei colleghi un mese. Però perché tu... io, per non farmi tirare i pomodori, perché quando a Napoli tu arrivi e parli napoletano in un caso di 40 persone napoletane e tu sei l'unica milanese e fai la moglie del più grande eroe di Napoli, certo. Masaniello, le cose sono due. O sei pronta o ti tirano le
i
pietre.
I pomodori, ti lapidano.
Quindi ero terrorizzata e vedo. Ma io, Ernesto, ma io... Ma come si chiama quel comico che sta sempre sulla Rai adesso, che con Simone De Martino fa
Biagio Izzo?
Biagio Izzo. Ma tutta sta gente in lacrime.
Mazza, che bello!
Che mi viene ad abbracciare. Ecco, quella è stata una grandissima soddisfazione.
Sì, beh, assolutamente.
No, devo dire, queste sono le 3 cose che mi hanno dato sicuramente più soddisfazione.
Ma con tutto questo background, avete ancora un dream role da far avverare, come suol dire?
Sì. Io ce l'ho, però
non lo dice.
Scaramanzia.
Sempre il musical, dico.
Sì.
Okay. Io ne ho 2 o 3.
Uno ce lo puoi dire.
Sai, te lo dico anche se in verità è quello a cui terrei di più, ma te lo dico perché già si sa, l'hanno detto in 1000 lingue, ci abbiamo provato in 1000 modi. Ci hanno proprio fatto le lettere dicendo: scordatelo!
Qual è?
Che è Yentl,
Ah, bellissimo, Barbara Streisand.
Io sono una grande fan di Barbara Streisand. Okay. Io penso che la mia maestra di canto vera sia stata Barbara Streisand. Cioè, come canta lei, per me è Gesù, cioè c'è Dio e poi Barbara Streisand, diciamo, più
siamo lì lì.
E quindi tutto quello che ha fatto Barbara per me.
E adesso Arianna Bergamaschi canterà per noi Papa Can You Hear Me. Vabbè, è arrivato il momento di cominciare a parlare
di Vlad,
di Vlad Dracula, dai. Vai. Che poi è il motivo per cui siamo tutti qui, certo. Oggi. Allora, io vabbè, conosco lo spettacolo, quindi voi siete una coppia nello spettacolo, interpretate Jonathan e Mina, quindi siete una coppia sposata, anche se non vi parlate sullo spettacolo.
No, ci parliamo da lontano.
Se doveste raccontare la trama,
ringraziate
di...
il nostro divano per incontrarvi.
Per, esatto, per questo incontro.
Amore mio.
Belli. Se doveste raccontare al pubblico, senza troppi spoiler, la trama dal punto di vista dei vostri personaggi.
Vai, vai.
Come la racconterebbe Jonathan Harker questa storia? Che storia è?
Ma è la storia di un giornalista che...
tipo concentrico.
No, no, no. Sai, per niente concentrico.
No, vabbè. Allora, che dal punto di vista di Jonathan...
Sì.
Ma è semplicemente... In realtà la storia del... Non la riesco a raccontare dal punto di vista perché è riduttivo, no? Però possiamo dire sicuramente che non è quello che vi aspettate. Cioè, nel senso, voi potete fare tante, come dire, fantasie, però in realtà quello che poi succederà è difficile che riusciate in qualche maniera ad indovinarlo. La cosa che mi piace di questo spettacolo, a parte che veramente io sono fiero del cast, ti dico la verità, nel senso che erano persone che con cui volevo lavorare e anche le persone nuove che ho conosciuto sono persone che stimo moltissimo. C'è una passione incredibile, anche la passione proprio di colui che l'ha realizzato, che è il nostro regista Ario Avecone, che è produttore, sceneggiatore e
compositore, regista, parziale,
insomma,
delle
ha tanti ruoli, e per me in questa epoca storica investire in un musical è rivoluzionario.
Chapeau per questo, poi
quindi,
più che mai.
Sosteneteci, chapeau. Anche perché, insomma, io penso sempre che...
Prodotto 100% italiano,
un prodotto
nuovo.
Italiano, e il successo di questo prodotto magari sarà domani il successo di altri attori che lavoreranno magari per la stessa produzione. E è un musical in cui ci sono tanti generi musicali, tutti noi cantiamo delle canzoni...
La tua è la più bella, quasi.
No, non è la più bella.
Sì, tra le più belle.
Piaciuta.
Per me è una delle più belle.
Diciamo come effetto anche, cioè,
sì, e poi questa cosa la dico sempre, ma non perché voglio ripetermi, ma perché ci credo. Mi sa che te l'ho detta già nell'intervista che ci siamo fatti l'ultima volta. Mi piace il fatto che i personaggi non siano scontati, nel senso che sono dicotomici. Tu pensi che un personaggio è in generale è un personaggio oscuro, invece poi vedi una luce, pensi che sia tutta luce, invece vedi l'oscurità. E questa scelta di Ario io la trovo enormemente interessante, perché credo che tutti quanti noi siamo luce e ombra, anche se quando sono vicino a te
stupido
io posso chiedervi una cosa? È uno spettacolo appunto inedito. Come vi siete approcciati per studiare il vostro personaggio?
Qui parli tu.
Ma sai, c'è un libro, ci sono dei film, quindi alla fine, vuoi non vuoi, all'inizio ho cercato di non guardare troppe cose per non prendere... Però poi sicuramente, siccome non conoscevo veramente bene questa storia, ho voluto guardare, leggere cose... Certo. Vedere tutte le versioni, anche le ultime, sai, Untold,
le trasciate nuove,
no? Devo dire che rimane per me il preferito film è sempre quello di Coppola, perché c'è Gary Oldman, ragazzi, scusate, ma non è bello, ma quello lì è un sexy, ragazzi, non so come fa, ma è pazzesco. Cioè, ci sono le scene tra loro due che stai proprio con il fiato sospeso. Quindi vabbè, è chiaro che un po' ti rifai a quello, ma la nostra Mina, in verità, mentre nel film Mina rimane Mina. Diventa quasi una vampira, ma solo perché viene morsicata qui la Mina diventa un'altra persona, cioè ritorna ad essere Elizabeth. Quindi io a un certo punto devo fare un cambio di personaggio, cioè nasco in un modo e a un certo punto dello spettacolo devo diventare proprio la persona di cui lui si ricorda, perché visivamente sono uguale, ma caratterialmente siamo due persone, no. Una è sembra timorata di Dio e l'altra è, cioè, il diavolo personificato. Quindi,
e io ho sposato la timorata di Dio.
Sì.
Pensa quanto è andata bene. Genio.
E quindi c'è stato un lavoro soprattutto per far notare, per far vedere questo cambio. Cioè, la cosa più per me difficile, appunto, è proprio che in verità io penso di fare due ruoli, non uno.
Se tra tutti i temi che questo spettacolo tratta, perché sono tantissimi e anche molto più importanti di quelli che magari il pubblico si aspetta, perché parlando di Dracula c'è un'iconografia, invece lo spettacolo va anche in un'altra direzione, sì, a livello morale e etico. Sì. Se voi doveste dire qual è quello che vi è più caro di messaggio di Dracula, quello che, a cui voi credete di più, quale sarebbe e perché?
Allora, per me sicuramente il tema del tempo, che in realtà non è facilissimo soffermarsi su questo concetto, ma il tempo è l'unica cosa preziosa che c'è realmente, nel senso che come spendi il tuo tempo, a chi dai il tuo tempo, come gestisci il tuo tempo e come vivi il tempo che passa è quello che ti dà. Quindi anche questo concetto di non poterlo fermare, in qualche maniera mette gli uomini con le spalle al muro. E infatti questi personaggi poi, nel momento in cui sono messi di fronte a questa questione, evolvono oppure
regrediscono,
brava.
Sì, secondo me sono questo è un tema, ci pensavo oggi, a quanto veramente più cresci e più vedi sfuggire comunque pian piano il tuo tempo, la tua vita, e dici, oggi cosa ho fatto per me? Cosa ho fatto di... che rimarrà, che farà sì che io mi ricorderò di questa giornata, quante giornate buttate che io ho buttato nella mia vita e che invece tipo sento pian piano, per questo io godo così tanto anche in scena, sto cercando di vivere la mia vita da qualche tempo, dopo il Covid, in modo tale che ogni giorno abbia un valore, ci sia un atto, una... ho mangiato quella, anche una stupidaggia, oggi guarda, mi sono trattata bene perché ho mangiato quella cosa lì che adoro. Ho visto quella persona che mi fa bene, ho chiamato quella mia amica che non sentivo. Fare una cosa fondamentale che ti faccia sentire che la tua vita non l'hai buttata, ecco.
Fatto il tempo, l'amore.
Fatto l'amore, cioè veramente a un certo punto arriva il momento nella vita, lo vedo poi il mio marito che è comunque anche più grande di me, quanto sia vorace nel vivere, cioè diventi vorace, sempre più vorace perché senti che comunque ti sfugge il tempo. Questa è una cosa. E poi io credo in questi amori che si ritrovano, no? Che tu senti, ci sono persone che tu senti che arrivano da quasi da un'altra vita, che te le porti da sempre dietro, che li riconosci. Io ci credo in queste. Quindi questa è la storia di un grande amore.
Speriamo.
Che arriva, certo, da qualche vita che arriva. Vabbè, noi non vi possiamo dare il grande amore, però un motivo per ricordare questa giornata ve lo possiamo dare.
Dai.
Perché è il momento di giocare.
Insieme.
Oh,
lo lanciamo insieme in camera col, tipo col cuore, però noi diciamo il gioco. Okay. Uno, due, tre.
Il gioco!
La lavagnetta.
Allora, il gioco di giusto, oggi allora consiste nel disegnare in 40 secondi un personaggio di Dracula a vostra scelta e l'altro membro del cast e la sottoscritta. E anche Luca che giocherà con noi.
Tanto io l'ho visto.
Tanto l'ha visto. E dovremmo indovinare che personaggio è. Se riusciamo a indovinare, prendete il punto.
Ma il personaggio o qualcosa riferito anche al personaggio?
Noi dobbiamo indovinare il personaggio. Se tu per far indovinare il personaggio vuoi disegnare una cosa che c'entra, basta che noi indoviniamo.
Ok.
Chi inizia?
Io.
Lei è un figlio, lei è abituata a queste cose.
No, perché ho capito.
Hai capito il gioco?
No, ho capito come fare.
Allora, aspetta che ti diamo il tempo,
Quanto ho?
40 secondi.
Ok.
Mazza, in 40 secondi.
E iniziamo tra 3, 2, 1, vai. Intrattienici, Marco, intanto. Raccontaci una barzelletta che sei bravo.
Allora, ci sono due...
Pulita.
Sì, io...
Sì, certo.
Ci sono due signori che sono seduti su una panchina in un parco e uno dice all'altro...
Dai, non mi fare ridere.
Uno dice all'altro... Oh, ma secondo te quello è felice? E lui, no, felice è più alto.
Bravo, bravo,
bravo,
bravo, bravo.
Intanto Arianna va, intanto Arianna. Perché E dove ho detto che è simpatico? 4, 3, 2, 1, tempo! Stop.
Dai, se non devi andare con questo, vado?
Vai, vai. Allora. Devo vedere in camera prima. Ah, lei ha fatto le equazioni di secondo grado.
È molto facile.
Dai, dillo tu, Marco, ti lascio.
È Van Helsing, che è interpretato da Christian Slater.
Mi sono sbagliata, non ho dovuto disegnare.
Però lei è avanti.
Mazzato.
Christian Ginevra che interpreta il dottor Van Helsing.
Scusi, la mia figura.
Noi non abbiamo preso io camanica così, vai, ti cancello così. Vai.
Allora, aspetta un attimo.
Dai, devi studiare.
Ditemi quando parte questo.
Vai.
Questo timer. Sta per partire?
Allora, io provo a fare una cosa difficile.
Parte tra 3, 2, 1.
Via.
Cantaci una canzone, Aria, fai qualcosa, intrattieni.
No, ti raccontaci una barzelletta. La barzelletta è lunga, è troppo lunga.
Non puoi fare un...
Quella di...
Quando Arianna Bergamaschi diceva di essere un camionista, lo diceva veramente. Abbiamo fatto la storia della televisione italiana.
Allora,
e su queste note,
ma si può fare una premessa prima del disegno?
Fare di meglio.
Allora, tu l'hai visto, voi lo fate. È un personaggio al quale bisogna dare la giusta attenzione.
Ecco, ma fai vedere prima in camera.
Pronti?
Dai.
Sì, sì. Mostra in camera il tuo...
Cosa?
Posso dire io chi è?
Sì.
Allora, lei è la sposa con l'arpa, interpretata dal meraviglioso Dario Guidi, che se mette sto vestito da sposa, si fa le spacchinate avanti e indietro per i teatri.
E suona l'arpa.
E suona l'arpa dal vivo in una maniera... Ciao Dario, salutiamolo.
Bravo Dario, puoi dire che non ti penso,
sei
vedi?
Posso dire che io... La chiuderei qua su una parità e andrei serenamente avanti.
Dai,
serenamente.
Dai, bene.
Va bene, ma ragazzi, le torture non sono finite.
No, perché c'è l'ultima.
C'è il nostro momento preferito, Luca. C'è lo scioglilingua.
Lo scioglilingua.
L'isola dei famosi,
aprite il televoto, dai,
c'è la giuria di The Coffee pronto.
Senti, facciamo iniziare conto. Marco, perché prima è iniziata Arianna, quindi per coerenza metodologica.
Quindi cosa devo fare?
No, scusa, possiamo fare il contrario, però voglio l'altro a Marco. Scusami.
Questo. Se mi dici, non mi dire che mi hai dato la più difficile.
Questo?
Lo puoi leggere una volta, poi guardi in camera e lo dici.
Cioè devo guardare in camera mentre lo dico?
No, a favore di camera lo puoi leggere.
lo devi leggere.
Sì, lo puoi leggere.
Lo devo semplicemente leggere, non è che devo essere veloce.
Lo devi leggere abbastanza velocemente. No, comunque il tempo conta,
Ok.
3, 2, 1, via.
Tre tozze di pan secco in tre strette tasche stanno. In tre strette tasche stanno tre tozze di pan secco.
Dai,
dai,
in quanti sei secondi, dai, onestissimi, sei secondi.
Ma questo era difficile, però, con te questi.
Ma lui è bravo.
Arianna.
No, aspetta, casualmente,
ho qui
un paio di occhiali. Non sono miei, chiaramente, no.
Capitavano?
Capitavo da queste parti. Allora.
Leggilo.
E poi in velocità partiamo tra 3, 2, 1, via.
Scopo la casa, la scopa si sciupa, ma se non scopo sciupando la scopa, la mia casetta con cosa la scopo?
Però, bravo.
Che classe, ragazzi. 6 secondi e 78, ma l'ha detto
quanto
con uno charme.
6
e 78. Ma lei lo ha anche interpretato.
Sì, infatti c'era
come persona, la grande attrice
cioè,
che
tu
è.
Tu hai il personaggio, io no.
Non avevi un personaggio, Marco.
Oh.
Vabbè, io direi che abbiamo dato tutto.
Tutto!
Vabbè,
tutto.
Ci sarebbe ancora da parlare di 7 carriere a testa, perché avete le 12 personalità, ma non è questa la sede. Vi seguiranno
per
su Instagram,
puntata,
lo scopriranno, la prossima volta.
Però, scusami.
Dici.
Cioè,
sai che però...
Dracula c'è anche un personaggio importantissimo che è Giustina.
Ma io adesso arrivo.
Ma adesso
vorrei,
tranquilla,
posso dire,
certo.
Vorrei dire chi c'è nel cast.
Sì, assolutamente. Esatto.
Ma dovete anche invitarci.
Siamo
a teatro.
Qui
adesso
per invitarvi a teatro, al Teatro Nazionale, dal 28 al 2 di aprile. Mi raccomando, venite, numerosissimi. E poi perché c'è un cast veramente, la cosa che è più eclatante di questo spettacolo, intanto il piacere di recitare con attori tutti strabravi. Una cosa che mi ha detto una mia amica l'altra sera a Varese, mi ha detto: non ti ho mai visto recitare con cotante eccellenza a livello di proprio di attori, di performer, ma non tanto eccellenze di nome perché sono famosi, che poi ci sono anche famosi, ma proprio come qualità attoriale sono pazzeschi. Quindi, e devo dire che la verità, abbiamo Christian Ginepro,
che
che
è Van Helsing, Giorgio Nelson, Adamo,
che è il nostro Giorgio Adamo, che hanno tutti fatto straprotagonisti di un sacco. Quindi poi la cosa bella è che poi nel cast sono tutti protagonisti, cioè tutti
i ruoli
sono molto importanti.
Valentina Naselli, che è Lucy, che interpreta Lucy.
Abbiamo i due Renfield, che sono Antonio Melissa e Dario Guidi. Renfield X.
Poi abbiamo Paolo,
Paolo Gatti, il nostro sceriffo della città.
Jacopo Siccardi, che fa l'assistente di Seward.
Chi stiamo dimenticando?
Poi c'è l'ensemble, che è Anna Gargiulo, che è anche il nostro capoballetto.
Il nostro capoballetto, Alessandro Carradori e Federica Musca.
Quindi
li abbiamo detti tutti?
Io credo sì. Io penso siamo tantissimi. Siamo tanti, bravissimi.
Però ecco, devo dire il piacere di lavorare con gente così di altissimo livello.
Quindi a teatro vi abbiamo invitati, non potete assolutamente mancare, anche perché adesso è il mio momento di essere torchiata, tocca a me.
Prima
o poi ti tocca.
Vabbè, allora io guarda, il cielo vado a fare già seduta di là in mezzo ai miei colleghi qua. Ma io dico colleghi a questi due, voi vi rendete conto quanto sono fortunata io? Vabbè. Grazie mille per essere venuti.
Dipende dai punti di vista.
Ma smettila. Ci vediamo a teatro.
Al teatro.
Oh, e dopo Arianna e Marco è arrivato il momento di presentarvi un nuovo talento del mondo del musical, che in questo momento è alla sua prima, si può dire, alla sua prima esperienza nel mondo del musical con Vlad Dracula. Ecco a voi. Ma sei proprio tu, Chiara?
Ta-da! Dai, ho fatto l'introduzione.
Che ci fai di là?
Mi è sparita pure la tazza, io vorrei sapere che cavolo di fine ha fatto la mia tazza. Vabbè, casa mia non posso bere.
Adesso Manu te la porterà rifillata.
Ah, vogliamo fare tutta la trafila come se fossi un ospite importante.
Oh, guarda, Manu è pazzesca.
Una coccolina, caro, cari.
Anche meno.
Dai. Bene.
Oh.
È stranissimo stare da questa parte. Mi viene... A parte questo profilo, voglio stare così. Posso stare così?
No.
Ti devo guardare.
Mamma mia, che mi fa un effetto strano.
È stranissimo, facciamola veloce sta roba che voglio.
Però posso dire che sono felice di intervistarti, perché io credo tanto in te ed è il motivo per cui sei qua di fianco a me, a prendere il tuo spazio che meriti. E sono felice che tu sia veramente in Vlad Dracula.
Non era perché usi casa mia per fare
no.
Scherzo.
Quello è il cameraman, quello ho scelto lui perché c'ha anche lo studio in sé.
Facciamo le cose. No, grazie, no. Sono veramente contenta.
Io vorrei iniziare a chiederti da dove è nata un po' la tua passione per il musical?
Oh, madonna. Allora, la mia passione per il musical nasce con mio nonno, che era una persona molto interessante, che aveva mille passioni, la musica, la poesia, ha imparato le lingue per tradurre poesie quando era già molto molto grande. E mio nonno Fausto, e quando avevo tipo 5-6 anni, un giorno mi messo davanti a Rocky Horror Picture Show, che non è proprio un musical rating da bambini, insomma, mi ha fatto questo il fantasma. Noi giocavamo al fantasma dell'opera, mi metteva la musica, io facevo Cristina il fantasma, sì, bellissimo, mi portava alle lezioni di danza in moto perché lui aveva un problema a una gamba, non deambulava bene, ma guidava questo scooter gigante, era un figo mio nonno. E quindi la passione per la musica, per il jazz, mi ha passato molte, molte passioni. E poi ho cominciato a ballare perché ero iperattiva, mia madre mi mandava lezioni di danza quando ero molto piccola, ballavo, a un certo punto mi sono trasferita e ho cambiato scuola di danza per essere più vicina, e in questa scuola facevano un musical, che voleva dire ballare sulle canzoni da musical.
Ah, ok.
C'era però questa ragazza molto brava che cantava dal vivo e quindi faceva sempre uno o due pezzi live. E io ho detto: io voglio fare questa roba, io voglio cantare mentre ballo, voglio fare questa roba. Al che mi iscrivo a lezione di canto, avevo sempre recitato perché la mia mamma aveva sempre recitato, mio papà mi portava da piccolissima al karaoke e tuttora mi ci porta, insomma, mi ci hanno un po' portata a fare sta roba. E l'ho fatto per qualche anno amatorialmente, ho cominciato a fare i primi concorsi con la mia scuola, andavano molto bene, poi da un momento all'altro a caso ho detto basta, non lo voglio più fare. Mi diplomo, vado a fare l'università, ho fatto un periodo a Roma in cui ho solo recitato, facevo un po' di serie, ho fatto un po' di cosine. Poi torno a casa e la mia insegnante mi becca per strada e mi dice: tu devi tornare. Devi tornare, io me lo sento, tu devi tornare, vieni a aiutarmi con i bimbi piccoli e ti faccio qualche lezione gratuita. Al che vado e qualche giorno prima di questo concorso per cui ho aiutato a preparare questi bimbi, lei mi dice: ti devi iscrivere. No, Laura, no, ti ho iscritto, cioè, nel senso che vieni e fai un pezzo. Porto questo pezzo, arrivano le borse di studio, scelgo l'accademia e nel giro di 4 mesi ero iscritta. E questo è.
La SDM, giusto?
Io sì, ho scelto alla fine la SDM, ho conosciuto Alice Mistroni, mi sono innamorata e ho detto: vengo da te. Ho frequentato la SDM a Milano e ho fatto 2 anni folli di full immersion, appunto io avevo smesso. Quindi ricominciare in un'accademia che è solo 2 anni, che richiede tantissimo impegno, perché ovviamente quello che altre accademie magari fanno in 3-4 anni, la SDM lo fa in 2. Quindi è proprio massacrante, sono stati gli anni più difficili della mia vita. Però lo rifarei ora, sono contentissima della mia scelta in SDM, poi ho conosciuto te e poi eccoci qua, ho fatto il contest.
A proposito di contest che diciamo che sono andati bene, anche dopo l'accademia ti sei buttata nel mio contest, guarda qua.
Guarda che me lo tira fuori, vuole farmi piangere.
Io sono orgogliosissimo.
Eccolo lì,
qua.
Pieno di polvere perché lo tengo esposto, fa schifo.
Però ragazzi... Categoria Musical Pro, perché bisogna essere diplomati in accademia. Primo classificato, Chiara Vergassola.
Ebbene sì, praticamente, vabbè, io ho fatto l'accademia quasi tutta in DAD, perché c'è stato sto maledetto Covid, quindi abbiamo studiato a casa.
L'anno dopo... Andavo con i video.
Andavo con i video, andavo fortissimo. Io ormai Alice Mistroni ci corcava, cioè avevo già fatto un sacco di video di MTP. E, quindi è finito, il teatro piano piano ha ripreso, però ovviamente non ci sono state tante opportunità di fare audizioni il mio primo anno dopo l'accademia. Quando è uscita questa cosa di Musical Café, noi ancora non collaboravamo, ci conoscevamo così, perché ci conoscevamo a livello istituzionale. Sì, sì. E ho detto, dai, facciamolo, mi metto in gioco, almeno studio dei pezzi, faccio della roba. C'era anche il buon Claudio, che è alla regia. Siamo arrivati noi due in finale, quindi è stato anche un bel momento insieme. E alla fine l'ho battuto, ho vinto io. E no, è stato molto bello e questo ci ha dato poi la possibilità di conoscerci meglio e è nata questa idea.
E poi siamo qua insieme a fare dei coffee.
E possiamo dirlo ufficialmente? Sì. Possiamo dare lo spoiler, lo dico io?
Assolutamente.
E non solo, siamo a condurre dei coffee, io sarò al tuo fianco alla conduzione del contest, della finale del contest quest'anno.
Che sarà il 16 di aprile alle ore 20 allo spazio Tertulliano.
Ottimo, la marchettata l'abbiamo fatta, possiamo continuare a parlare di me. No, scherzo. Dai, che me lo vuoi chiedere, vai.
Lui è Dracula.
Ah no, pensavo segno zodiacale.
Ma è vero, perché sapete che io non sono molto queste sono le cose da Chiara. Cioè, io purtroppo sono un cane nei segni zodiacali, eccetera. Però questa cosa volevo sempre chiedere.
Vai.
Fingendo anche di sapere cosa stia chiedendo.
Certo, certo.
Qual è il tuo segno zodiacale?
Allora, guarda Luca, io sono un leone, non si direbbe nella mia personalità, sono un leone, ascendente vergine, quindi ho un po' di contraddizioni in me, però basta, possiamo fare finta, parliamo
ma
di...
Ma soprattutto, che cosa metteresti sulla tua carta d'identità se sceglieresti?
Cacchio, sai che non, io non ci ho mai pensato. Allora, io direi due cose di me, io che sono logorroica, parlo, si è capito ormai, sono logorroica...
Si è capito.
E poi metterei che gestisco malissimo le emozioni. Malissimo, malissimo. Qua dalla regia fanno seve. Male nel senso che sono una persona estremamente emotiva, nel bene e nel male. Quindi la mia gioia è follia, delirante. Però qualsiasi emozione negativa, qualsiasi paura, per me è amplificata a mille e a volte mi mangia completamente. Se in certi aspetti della mia vita ho imparato a gestirli, ci sono dei momenti in cui proprio
boom, boom,
tempesta emotiva, io pazza.
Ok, allora dai.
Vai, parliamo.
La Dracula, ti sei ritrovata tra i protagonisti di uno spettacolo inedito, tra cui i tuoi compagni protagonisti sono gente che ha un curriculum lungo quanto questo pavimento.
Madonna.
E tu sei la tua prima esperienza di fianco a loro, che figata.
Che paura, che figata.
No, che paura, che strizza. Ok, ma che figata. No, cioè, a quante persone è mai capitata una roba del genere, secondo te?
Pochissime.
Cioè?
Io lo dico, qualcuno ci ha messo una mano dall'alto, perché io so come dire, faccio un musical con Arianna Bergamaschi, con Cristian Ginepro, Marco Stabi, cioè, è folle, non so come dire, mi è capitata questa fortuna, da un lato anche questo fardello, perché è una responsabilità gigante avere un ruolo in questo spettacolo, avere un ruolo come prima esperienza, uno si aspetta sempre l'iter, no? Faccio l'ensemble, poi faccio un coveraggio, poi faccio un piccolo ruolo, l'iter di solito è questo. È figo, è fighissimo, però è anche impegnativo, nel senso che mi sono trovata a confrontarmi già con delle persone che hanno appunto dei curriculum, delle esperienze che sono pazzeschi. Io mi sono dovuta inventare da zero un ruolo, anche perché è uno spettacolo inedito, quindi è doppiamente difficile a livello attoriale, no? Inventarsi un personaggio. Sono stata fortunatamente diretta da Ario Avecone, che è il regista, da Manuela Scotto Pagliaro, che ha scritto questo personaggio, che è quello di Justina.
Sì, sì.
E ho avuto dei colleghi, mi fa ancora strano, che sono stati carinissimi, mi hanno fatto sentire subito parte del gruppo, nonostante io facessi un po' la fan ogni tanto.
Ma invece, essendo appunto la tua prima esperienza, Justina, diciamo che apre lo spettacolo. Ecco, com'è stata la prima volta che hai aperto uno spettacolo?
Terrorizzante. Lo è, io questo spettacolo, senza fare troppi spoiler, però ho la prima canzone, proprio è l'intro, anzi è l'incipit, neanche l'intro, è proprio il prequel, la mia canzone. E io apro lo spettacolo su una piattaforma, sul palco, dove devo salire molto prima, perché sennò sono a vista. Quindi tu immaginami, alla mia prima della vita, facciamo la merda, salgo su questa piattaforma e vedo il teatro riempirsi piano piano. E io volevo morire, tiratemi giù, voglio scendere! E avevo il cuore a mille, la bocca secca, ma cioè, tuttora ne ho fatte un po' di repliche, è spaventosissimo. E poi lì pensi, vabbè, oh, che si hanno pagato, mo glielo devo fare, non è che posso...
Ma è sempre come la prima volta?
È peggio, la prima volta c'è un po' anche l'incoscienza, adesso è peggio, adesso è la consapevolezza, poi... Abbiamo toccato prima fortunatamente dei palchi più piccoli, non che siano meno importanti, tutti i palchi sono importanti, però il peso è meno forte, la pressione. Abbiamo aperto a Salerno, abbiamo avuto queste repliche per abituarci un po', poi è arrivato papam il Brancaccio, ma Emma no, e diceva vabbè, da dopo il Brancaccio uno si rilava, papam il Verdi di Firenze, e ora il Nazionale, io sto prendendo degli schiaffi da questo spettacolo.
Mamma mia.
È fichissimo, però è spaventoso.
Ma se dovessi ripensare all'inizio, quando hai scelto di fare l'accademia per fare questo lavoro, lo rifaresti?
No, io lo rifarei assolutamente domani. Io sono stata incosciente. La mia vita è segnata dall'incoscienza, nel senso che ho lasciato l'università, che finirò, mamma te lo giuro, mi laureerò, mancano 6 esami, ce la posso fare. E... per iscrivermi in accademia ho mollato tutto e nel giro di un attimo. È stata una decisione che ho preso solo grazie alla follia.
Però dai, inseguendo un po' questo sogno, pian piano i risultati iniziano a vedersi.
Assolutamente sì. E sono sicura che non sono finite qua le peripezie. Sono stata fortunata ad avere questo ruolo e mi è andata bene. È stata una bellissima esperienza, però siamo tanti. Ho dei colleghi talentuosissimi, quindi... sarà sicuramente un percorso lungo, tortuoso.
Ma in questo percorso quale dream role vorresti incontrare?
No, ne ho mille. Allora, io voglio fare una cosa che ha fatto Sutton Foster. Non mi interessa quale, questa è la mia idea. Se prima Arianna ha detto Barbara Streisand, io ho Sutton Foster. Cioè, mi piacerebbe un ruolo da old style Broadway in cui si balla tap e si cantano questi pezzoni da mezzo soprano, proprio old style, con vestiti tutti di paillette. Quindi mi piacerebbe una cosa come Anything Goes, uno di questi titoli vecchi qua. Poi io, se proprio devo sognare, che non so se mai in Italia arriverà, io vorrei fare Bonnie di Bonnie e Clyde. È proprio il mio dream role con cui ho partecipato a Musical Café The Contest.
Assolutamente. Allora, io vorrei chiudere un po' questa chiacchierata con te chiedendoti un consiglio per i giovani che adesso stanno facendo il contest, che vogliono fare l'accademia, che sono indecisi, che non sanno che cosa fare della loro vita.
Io vi dico, buttatevi, sempre, nel senso che io preferisco un rimorso a un rimpianto, preferisco fare una cosa e poi rendermi conto che non è giusta per me, piuttosto che non averla mai fatta e pensare magari tra 40 anni, cacchio, se l'avessi fatta. Quindi buttatevi con incoscienza, ma con grandissima consapevolezza del fatto che comunque è un mondo difficile, che siamo tanti, che ci vuole tanta dedizione, tanta costanza, che vi metterà in crisi, perché io vivo di crisi emotive, perché è un lavoro che ci porta a essere molto vulnerabili, molto esposti, lavoriamo col nostro talento, con la nostra sensibilità, quindi è difficilissimo. Però è una figata quando sali sul palco, è l'adrenalina delle persone che ti stanno a vedere e quando puoi raccontare le storie di altri, è un'emozione che secondo me poche cose nella vita danno. Quindi in coscienza, con consapevolezza, e assolutamente io, per quello che ho visto, consiglierei un'accademia sempre, comunque qualsiasi sia, perché io continuo a studiare con anche persone che non fanno parte dell'SDM e che sono insegnanti validissimi, rubate, prendete tutto da tutti, va bene tutto, purché studiate, questo è.
Ok, Chiara, allora...
Sono stata prolissa pure oggi, madonna.
Ci sta, però sono felice per te, perché te lo meriti. E niente, che sono piango, quindi...
Dai, beviamoci su, facciamo
beviamoci su e
cin alla nostra.
La nostra, e mandiamo un e saluto al pubblico di Musical Café.
Ciao a tutti.
E di The Coffee. Oh,
oh, ci vediamo a teatro, eh.
Oh, la Dracula, Giustina.
Ci vediamo a teatro. Cin. Ragazzi.